al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno, ben ritrovati al microfono. Emanuela Campanile, diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Germano Dottori, docente di studi strategici all'Università Luis Guido Carli. Benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E poi buongiorno anche a Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Benvenuto anche a lei.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, parliamo del sogno energetico di Nixon, ma semplifichiamo. Insomma, in USA, negli Stati Uniti, cambiano le tecniche per estrarre petrolio e gas. Ci chiediamo se cambieranno anche gli scenari del XXI secolo. Tutto questo, cioè la possibilità di estrarre quindi petrolio e gas in quantità mai viste, è dovuto a George Mitchell, figlio di un pastore greco. Qua faccio un attimo di introduzione. Pensate, figlio di un pastore greco di capre, trapiantato nei primi decenni del Novecento a Galveston, e grazie alla sua testardaggine è creata questa che viene considerata la rivoluzione nell'energia, che sta sospingendo gli USA fuori dalla crisi alla faccia dell'eolico, dell'energia alternativa. Allora, dottori, chiederei quindi di darci una mano per capire un po' che cos'è questa tecnologia di fratturazione idraulica e soprattutto perché è, diciamo, la carta vincente, pare, degli Stati Uniti.
Allora, quello che è veramente interessante è che attraverso questa tecnologia si cerca di sfruttare orizzontalmente dei filoni in cui si trovano petrolio e gas, accrescendo la quantità di energia che può essere estratta da ogni singola zona in cui è presente petrolio o gas. Quello che è importante notare è che l'anno scorso la produzione di petrolio americana dovuta a questo shale oil, no? Petrolio da scisti, è aumentata di 800.000 barili al giorno, sostanzialmente un'entità pari all'intera produzione britannica di petrolio. Tutto questo evidentemente dischiude dei nuovi scenari, non tanto perché l'America diventa energeticamente indipendente, ma perché comunque riduce la propria dipendenza dall'estero, e tutto questo le permette una maggiore libertà d'azione anche in scacchieri estremamente sensibili per noi europei, come il Golfo Persico. Tutto questo evidentemente è destinato ad avere delle ripercussioni importanti. Per quello che è dato capire, è alquanto improbabile che gli Stati Uniti sfruttino questa energia addizionale che loro viene da queste nuove tecnologie per alimentare un flusso di esportazioni. Perlomeno non potremo sperare noi europei di avere dagli Stati Uniti gas in quantità che ci permetta di sottrarci dalla dipendenza dalla Russia. Quindi è molto importante per gli Stati Uniti, un po' meno per noi europei.
Quindi, professor Parsi, l'autosufficienza, abbiamo capito, ha effetti sull'economia, ma solo statunitense. Quindi mi rifaccio quindi alla frase anche che avevo detto precedentemente, perché parliamo del sogno energetico di Nixon alla fine, perché era il mito politico che l'ex presidente aveva sognato già negli anni 70. Prego.
Sì, beh, tornerà a essere autosufficienti in termini energetici, come gli Stati Uniti sono stati per lunghissimo tempo e per anche altrettanto tempo sono stati, fino agli anni 40 più o meno, dei grossi esportatori anche di energia. Questo ritorno al passato, per così dire, sicuramente riduce alcuni di quelli che sono le costrizioni, i vincoli nella politica estera di un paese come l'America. È anche vero che rispetto al Medio Oriente, che è un po' la domanda che tutti si fanno, cioè se il Medio Oriente dal punto di vista energetico sarà meno interessante per gli Stati Uniti, questo potrebbe portare a una forma di disimpegno. Ecco, in questi termini direi che bisogna tenere presenti due variabili. Intanto che l'autosufficienza apre un carnet di possibilità maggiori, ma non fa tornare a essere non interessante un'area in cui si producono così tante risorse energetiche perché poter, diciamo così, avere in mano un rubinetto o una parte del rubinetto di quell'area significa anche poter limitare per esempio l'accesso di qualche rivale, pensate alla Cina o altri paesi. E dall'altra parte poi evidentemente c'è la questione della sicurezza israeliana che prescinde dalla questione energetica e che resta probabilmente l'elemento più importante della politica americana in Medio Oriente. Certo, dovremmo aspettarci un'America meno reattiva, meno immediatamente pronta a intervenire su quell'area di quanto siamo stati abituati a fare fino adesso.
Quindi si sta ventilando, e questa è una domanda per entrambi ovviamente, una politica estera statunitense un po' isolazionista?
Non necessariamente, però sicuramente, diciamo così, quella convergenza naturale su questo interesse del gas e del petrolio medio orientale tra Europa e Stati Uniti in parte si allenta. Questo potrebbe essere un problema per noi o un monito all'Europa a cercare di attrezzarsi meglio, sia per trovare fonti o mercati di fornitura alternativi, sia per avere una politica estera un attimo più efficace in quell'area.
Certo, dottori.
Beh, è una questione abbastanza complessa. Io comunque volevo un attimo tornare su un punto interessante di quanto ha detto il professor Parsi. Il peso di Israele nella politica medio orientale degli Stati Uniti. Io non so se veramente possiamo parlare di un impegno americano nella difesa di Israele negli stessi termini in cui era possibile parlarne anche solo 5 o 10 anni fa. Sono successe delle cose abbastanza interessanti. Abbiamo avuto un generale del peso di David Petraeus che quando era alla testa del comando centrale americano disse che per gli Stati Uniti Israele rappresentava una passività strategica. E anche adesso in relazione alla primavera araba e al suo rovesciamento Israele e gli Stati Uniti si sono trovati in rotta di collisione. Io credo che indubbiamente Israele rappresenti sicuramente un elemento di grandissima importanza nel calcolo americano, ma in modo diverso rispetto al passato. Altra cosa piuttosto interessante su cui vale la pena riflettere evidentemente è anche l'importanza non solo dell'accesso alla risorsa petrolio, ma al prezzo del petrolio. Una volta che il petrolio diventi inaccessibile o scarsamente accessibile in una regione come il Golfo Persico, l'aumento dei prezzi poi si riverbera su scala mondiale, quindi anche questo potrebbe essere un elemento di persistente interesse americano nei confronti della regione del Golfo. Cambiano però le modalità evidentemente.
Ovviamente non stiamo parlando del qui e ora, ci vorrà un arco di tempo abbastanza ampio, tant'è che l'International Energy Agency è stata chiara, ha detto che saranno energeticamente indipendenti gli Stati Uniti entro il 2013. Parsi.
Sì, questo è senza dubbio vero, così come la cosa che diceva il mio collega, non c'è dubbio che su quello di questi slittamenti delle posizioni americane e io penso anche che nel medio-lungo periodo le cose potrebbero cambiare ancora più radicalmente. Sull'impegno americano a favore di Israele dobbiamo sempre ricordare che questo impegno sostanzialmente si manifesta davvero con la guerra dei sei giorni, con gli anni 60, quindi, mentre per tutto il periodo precedente gli Stati Uniti non hanno una particolare attenzione nei confronti di Israele, semmai se non paesi come la Francia, ricordatevi l'impresa di Suez, ricordatevi il ruolo francese nel dotare Israele poi della tecnologia nucleare necessaria a formare il suo armamento nucleare, per cui non c'è dubbio che su scenari come questi che riposano sul decennio perlomeno, sul quindicennio, certo, sul ventennio, evidentemente prevedono una cosa molto banale, che in politica internazionale alcuni interessi permanenti sono sempre gli stessi, mentre altri che pure possono durare a lungo però non sono interessi destinati necessariamente a non mutare col tempo.
Però una domanda cruciale è se questo tipo di estrazione è sostenibile, cioè se è sostenibile questo tipo di modello energetico e soprattutto se è replicabile, perché ci sono bacini come quelli come quello americano anche in Cina, in Russia, in Sudafrica, in Messico, in Sud America, pure in Gran Bretagna, in Francia, meno che in Italia, però vabbè, questo è un particolare. Dottori.
Beh, chiaramente il discorso deve essere spostato soprattutto sul terreno della sostenibilità dal punto di vista ecologico, e chiaramente è avvantaggiato in questo discorso chi dispone di territori ampi e zone di territorio a scarsa presenza di demografia, cioè scarsamente abitate. Per gli Stati Uniti evidentemente il discorso si pone in termini molto diversi rispetto a quelli che avremmo in Europa. Io penso che per gli Stati Uniti non ci siano problemi a medio e lungo termine sotto questo profilo. Credo invece che questa strada sia molto più accidentata per l'Europa, non penso quindi che sia una strada percorribile per noi, però rimane il fatto che nel mercato avremo d'ora in avanti delle quantità di gas e petrolio differenti rispetto a quelle che abbiamo avuto finora grazie all'arrivo di questa tecnologia, e alla fine la diffusione di questa tecnologia trarrà giovamento sicuramente dal peso degli interessi che si porta dietro.
Parsi, per concludere, allora gli Stati Uniti torneranno ad essere la superpotenza?
Ma diciamo che, come al solito, come altre volte è capitato in passato, le previsioni di una rapida decadenza americana potrebbero essere ribaltate. Si parla di decadenza americana dagli anni 70 ormai, per cui rendiamoci conto di quante volte è successo già in passato. E l'altro elemento da ricordare è che questa disponibilità di gas e petrolio maggiore e a prezzi probabilmente più bassi di quelli a cui siamo stati abituati potrebbe anche essere un volano in grado di riprodurre almeno in parte quella golden age dell'economia, quella grande crescita economica degli anni 60, fine anni 50, anni 60, inizio anni 70, che si basò proprio anche su una disponibilità ampia, buon mercato di risorse energetiche. Speriamo almeno per questo.